Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire il loro percorso.
Ogni storia che vi portiamo è unica e la nostra missione è quella di promuovere il talento italiano, di ispirarvi e farvi capire come queste persone sono arrivate, dove sono arrivate, passando dai momenti salienti a quelli più difficili. Questa settimana abbiamo parlato con Raffaele Terrone, CFO di ScalaPay. ScalaPay è il primo servizio in Italia che offre la possibilità di dilazionare il costo di un bene in 3 rate, senza costi o interessi per il consumatore, permettendo così di aumentare, per i brand che aderiscono, i volumi di acquisto. Per farvi un esempio concreto, se state facendo online shopping e alla fine vedete che il vostro carrello è di 600 euro, invece di pagare 600 euro oggi, potete pagare 200 euro oggi e poi altre 2 rate da 200, e senza nessun costo di interesse. Fino ad oggi ScalaPay ha mantenuto un profilo molto basso, ma è una delle scale-up italiane più hot del momento. Sta crescendo a una velocità esponenziale. Nata a giugno del 2019, nel corso del primo anno il fatturato di ScalaPay è cresciuto mediamente del 37% mese su mese e hanno già accordi con più di 1000 marchi, tra cui Calzedonia, Veralab, Bata e Decathlon. Hanno più di 50 impiegati, la loro valutazione è cresciuta di più di 20 volte in un anno e mezzo e hanno anche appena chiuso un round da 48 milioni di dollari.
Bocconiano, Raffaele ha costruito la sua carriera in banche d'affari a Londra, tra Barclays e Goldman Sachs, con un focus su financing e merger and acquisition, il settore del retail in Europa. E poi è entrato da Icamap, un fondo di investimento dove è rimasto 2 anni prima di essere presentato a Simone Mancini, il co-founder italo-australiano di ScalaPay. Nell'entrata di Raffaele in ScalaPay ha giocato un piccolo ruolo anche la fortuna, se così si può chiamare. Una fortuna molto meritata, diciamo. Un ex collega di Goldman Sachs, di Raffaele, fa il suo nome a Simone, che gli propone di incontrarsi all'aeroporto di Heathrow, dove faceva scalo, pensate tornando in Australia, e gli piccia l'idea di ScalaPay, proponendogli il ruolo di CFO. Raffaele rimane colpito dall'idea e decide di fare la scelta coraggiosa. Rinuncia a un'offerta da un'altra grande banca d'affari e si butta a capofitto in ScalaPay. E come sentirete non se ne è pentito. Ascoltiamo la sua storia. Raffaele, benvenuto su Made It, siamo felicissime di averti qui per ascoltare la tua storia e capire come hai fatto a crescere ScalaPay così rapidamente. La storia di cui sei arrivato a diventare CFO di ScalaPay è abbastanza unica, ci puoi raccontare un po' com'è nata ScalaPay e come sei arrivato a fare parte del founding team?
Ciao a tutti, grazie per avermi innanzitutto. Sì, la mia storia è un po' particolare, nel senso che la società tecnicamente non l'ho creata io, è stato il mio socio Simone, CEO, e Johnny, CTO, che dall'Australia hanno avuto questa idea dopo alcune startup fallite. In fase di raccolta capitali, la prima raccolta capitali, sono entrati in contatto con alcuni investitori australiani e per loro sfortuna o fortuna, uno di questi era un mio ex collega, nonché amico a Goldman Sachs Sydney, e ha suggerito di entrare in contatto con me. Io in quel momento ero alla ricerca di opportunità, ci siamo sentiti, mi ricordo che il CEO venendo in Italia per creare la società, per aprire veramente la SRL a casa dei nonni, passa per Londra, io vado a Heathrow all'aeroporto, ci incontriamo, c'è un click, diciamo ci piacciamo e allora discutiamo di entrare appunto a far parte di questa iniziativa, quindi co-founder e lui CEO, io CFO e l'altro CTO.
E loro quindi si sono basati soltanto sulla raccomandazione di questo investitore da Goldman Sachs, si sono fidati al 100%?
Ci sono stati un po' di colloqui telefonici, diciamo, e più che altro, diciamo che, sai, forse col mio curriculum per dove era la startup allora ero più io a dovermi fidare di loro che loro a doversi fidare di me. Infatti ti dico, quando vedo l'opportunità, sì, ok, il buy now pay later come magari altre società, Afterpay, Klarna, dico può essere interessante, però dico ok, noi come ci differenziamo, perché dobbiamo farlo, partiamo da zero, siamo in 3 persone, non c'è un team, non abbiamo raccolto nemmeno un euro, e per me era difficile buttarmi in quell'opportunità, mentre magari per loro, sai, vedere una persona con un curriculum di 10 anni di attività a Londra in investment banking, private equity, magari ero un fit adatto per una società così early stage. Tante volte ti ci butti, ma ti ci butti più in là, o comunque, diciamo, questo è lo spirito imprenditoriale, devi un po' rischiare, e ho rischiato e finora sta andando.
E cosa ti ha fatto cliccare? Cioè, Simone, che cosa di lui in quelle 2 ore a Heathrow ti ha fatto capire, ok, voglio ingaggiarmi in questo, alla fine, quasi matrimonio, perché quando uno comincia a fare business startup con altre persone, diventa veramente un matrimonio.
Sì, guarda, vabbè, non è stato solo ITRO, ovviamente. ITRO è il faccia a faccia, conoscere la persona, poi quello che abbiamo scoperto nei tempi, no, col Covid, Zoom, Google Hangouts, Teams, eccetera. Quindi ci sono state diverse conversazioni tra l'Australia e Londra prima di conoscerci personalmente. Però sai, le idee che una persona ha, poi questo click ha funzionato perché siamo due persone complementari. Io quello che dico un po' a tutti è: c'è bisogno di un'idea, ma c'è anche bisogno di metterla in pratica, quell'idea. Tantissimi possono avere le idee, però poi se non c'è l'execution, no, diciamo, cioè il metterla in pratica, tante idee poi si fermano, e per questo il 99%, non so quante startup, poi falliscono dopo meno di 12 mesi. Lui è un po' un visionario, ma senza un background finanziario né di comunque grandi multinazionali. Io invece ho avuto questa esperienza, quindi sempre strutturato. Magari sai, sono la persona in teoria noiosa, quella che guarda tutti i numeri, mette in pratica, fa tantissime analisi, però ha funzionato bene perché lui mi dà l'idea e io trasformo quell'idea in numeri, infatti, in Scalapay.
E pensandoci oggi, secondo te perché è stato fatto proprio il tuo nome come potenziale CFO di Scalapay? Lo chiedo per cercare di capire un po', secondo te, cosa bisogna fare per distinguersi sul mondo del lavoro, cioè lavorare duro, costruire un network, coltivare rapporti con certe persone.
Sicuramente il mio curriculum ha aiutato. Io ho iniziato nel 2010 a Londra, cioè mi sono laureato in Italia, in Bocconi, poi sono venuto a Londra e non ho mai praticamente lavorato in Italia se non uno stage durante l'università. In questi anni, prima in banca d'affari, Barclays e Goldman Sachs, e poi in un fondo di private equity, ti danno questa cultura di lavorare tanto, bene, attenzione ai dettagli. Purtroppo ai tempi, cioè quando avevo 24-25 anni, la mia vita era entrare in ufficio alle 9 di mattina, esci alle 2 di notte. Io alla fine era un po' parte di questo meccanismo, che poi è un meccanismo, adesso possiamo criticarlo quanto vogliamo, però ai tempi mi ha aiutato a darmi una formazione, appunto, a lavorare tanto. Attenzione ai dettagli e poi in parallelo relazioni sono importantissime, mai tralasciarle, perché poi sai, lavorare tanto tutti possono farlo, basta che non dormi la notte, rinunci alla tua vita privata, però la differenza la vedi rispetto a uno che lavora tanto. E guarda, nel mio caso, appunto, questo banchiere di Goldman in Australia, mio amico, quindi anche amicizie interne, quando il CEO Simone di Scalapay è andato a incontrarlo, lui ha subito proposto il mio nome.
E quando l'opportunità è arrivata, cioè di Scalapay, ti eri appena dimesso, mi sembra, da ICAMAP, un fondo di private equity, però avevi già un'offerta di entrare in una grande banca. Cosa ti ha spinto a accettare il ruolo? Non hai avuto paura di mollare una carriera comunque avviata in finanza, uno stipendio stabile per, diciamo, il vuoto, l'unknown?
Sì, guarda, tantissimo, e non ti dico, anche un po' con, diciamo, i miei consiglieri di vita, è stata dura convincerli, perché sai, da una parte hai un'offerta sicura con un compenso anche molto più alto rispetto a quello che ti può offrire una startup, però allo stesso tempo tu dici, l'ho sentito già nei vostri podcast precedenti, no? Ti guardi indietro e cosa hai fatto? Ti penti? Volevi prendere quella strada, quell'iniziativa, quell'opportunità e poi non l'hai fatto? Oppure dici, vabbè, ho sbagliato, mal che vada, in banca ci ritorno tra 2 anni, dopo aver fallito, però sicuramente ben vista questa opportunità, questa iniziativa.
Quali sono le cose che ti hanno sorpreso di più nel cambio da un mondo strutturato come la banca ad entrare in una startup? Magari uno shock che non ti aspettavi, anche se so che sicuramente hai pensato molto prima di prendere la decisione, ma ci sono state cose che ti hanno lasciato un po' spiazzato?
In Scalapay non c'era nulla, non c'era veramente nulla. Quando siamo arrivati in Italia l'anno scorso, abbiamo preso un ufficio da 2 persone ed eravamo io e il CEO. Poi c'era Johnny, che era rimasto in Australia. Mi ricordo, avevamo preso questo ufficio in Sassetti, no, al FinTech District. 2 persone, ma ci siamo andati poi per 2 settimane, perché poi siamo cresciuti così velocemente, abbiamo abbandonato quell'ufficio e ne abbiamo cambiati già 4 in un anno e mezzo. Sai, con ufficio da 2, ma anche con ufficio da 5 persone, devi fare tutto da solo, devi iniziare a dare le priorità, cosa ritieni sia importante. Non puoi stare a guardare le stampe, il formato della grafica, della contabilità, delle risorse umane, legale, eccetera. Cioè, fai tutto rispettando le norme, però poi il resto ti devi focalizzare su quello che è importante, perché se stai dietro con l'attenzione ai dettagli, con la cura che magari avevi a Goldman Sachs, ti perdi e staremo ancora qui in tre persone a guardarci intorno a fare le cose perfette dopo un anno e mezzo.
Poi passando a Scalapay, l'abbiamo nominata ma non ci hai ancora raccontato esattamente cos'è. Ti possiamo chiedere di raccontarci, insomma, il vostro modello di business e quello che state cercando di cambiare o di portare al mercato.
Scalapay è un prodotto molto semplice, un servizio in verità. Ti permette di comprare oggi e pagare poi, che è un po' il nostro motto. In Italia non è tanto conosciuto, in Australia funzionava già da qualche anno. Tu cosa puoi fare? Puoi un vecchio finanziamento, però la differenza è che noi non chiediamo alcun costo, nessun interesse al consumatore. Quindi se tu vai su un sito e-commerce o anche in negozio e vuoi comprare un prodotto, invece di pagarlo, per dirti, 600 euro oggi, paghi 200 oggi, 200 tra un mese, 200 tra due mesi. I 400 che non paghi oggi te li diamo noi, ma appunto non è un finanziamento, è semplicemente una dilazione di pagamento a tasso zero. Paghiamo noi, il venditore, per te. Questo perché funziona. Ovviamente il business dove guadagniamo e guadagniamo sul venditore, sul brand che utilizza Scalapay sul proprio sito con una piccola commissione sul venduto. E perché il venditore paga Scalapay? Lo fa perché, permettendo la dilazione di pagamento, il cliente, uno, compra di più, due, aumenta lo scontrino medio. Tu puoi immaginare, vuoi spendere 300 euro oggi, costa invece 100 euro, dici, ma vabbè, non aspetto la tredicesima, oggi pago 300 euro comunque per un acquisto da 900 euro, vieni coperto per 600 euro, funziona tantissimo. Non ti nego che il Covid poi ha aiutato, perché c'è stato un boom per l'e-commerce e poi, sai, purtroppo la situazione economica è quella che è e noi fondamentalmente un po' aiutiamo l'economia, aiutiamo le persone. Basta vedere anche le recensioni su Trustpilot, ci sono tantissime persone contentissime, perché noi, il nostro business non è guadagnare sugli interessi, sulle commissioni e non far pagare le persone, farle indebitare, ma anzi noi preferiamo che queste persone comprino, ci ripaghino, perché se poi non ci ripagano ci perdiamo noi il capitale, ma assolutamente a tasso zero.
E immagino che questa cosa aiuti appunto gli e-commerce e i negozi a vendere di più. Riuscite a quantificare se effettivamente è così e aiuta?
Sì, 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 assolutamente. Numeri alla mano, abbiamo un aumento dello scontrino medio, diciamo del carrello, del 42%. Quindi, come ti dicevo, se tu un brand che vende 100 euro in media, con Scalapay 100 euro con, per dirti, no, carte di credito, PayPal, altri servizi, con Scalapay vende a 140 euro. Puoi solo immaginare per un e-commerce che si prende le spese di spedizione in carico sopra, non lo so, in genere 50 euro, 100 euro, vendere e fare una spedizione da 100 euro, fare una spedizione da 140 euro è puro margine per il venditore. Quindi anche se la nostra commissione poi è leggermente più alta rispetto a una carta di credito, perché noi oltre a fare gestione del pagamento ci prendiamo il rischio e quindi del finanziamento e del default se qualcuno non ci paga, però questa commissione è giustificata appunto perché è un aumento dello scontrino medio, ma poi anche il tasso di abbandono del carrello è ridotto drasticamente. Tante persone arrivano al checkout e dicono, ah ok, sono 600 euro, come ti dicevo prima, aspetto la tredicesima, aspetto Natale, non lo so, un momento particolare per comprare, però con 200 euro dici, invece di 600 pago 200 oggi, lo compro, non ci sono dubbi. E poi forse, scusami, l'ultimo punto è che noi lavoriamo tanto sul marketing, un servizio inclusivo per il cliente, dove promuoviamo iniziative per il Black Friday, abbiamo lavorato tantissimo con i nostri partner e quindi abbiamo aiutato loro a dare visibilità e non solo dire ok, questo è il metodo di pagamento, ma abbiamo portato tantissimi clienti dalla nostra homepage scalapay.com al loro sito o al loro negozio.
E invece come mai tu o i tuoi soci hanno deciso di concentrarsi sull'Italia? Avete visto qualcosa di particolare nel mercato italiano?
Sì, guarda, a parte forse l'essere italiani mio, anche se poi ho vissuto all'estero, e del CEO che da quando aveva 4 anni è in Australia, però è italiano di passaporto, quindi sicuramente la lingua e le origini ha aiutato, però l'Italia è fondamentalmente il paese della moda, e il nostro settore di riferimento è la moda. Noi vogliamo, ci interessa anche vendere telefoni, elettronica, però relativamente poco. Il nostro target è la moda, cosmetica, tutto quello che comunque richiede acquisti ricorrenti, dove si può creare una sorta di cultura, di famiglia, e l'Italia sicuramente era la prima opzione. Poi il network aiuta, cioè io potevo, per quello che conosco io, potevo scegliere Italia o Regno Unito, e alla fine abbiamo scelto Italia e sta funzionando. Nel frattempo dall'Italia siamo arrivati anche in Francia, in Germania, e stiamo crescendo ora in altri paesi.
Avete un business model facilmente replicabile, ci sono tantissimi competitors, alcuni dei più conosciuti sono Klarna, Afterpay, Sezzle, PayPal Credit. Come ci si differenzia in questo settore e vince chi arriva per primo a un nuovo cliente, o come si fa a diventare, insomma, il numero uno?
Sì, guarda, è vero che è un settore magari affollato, ma devi pensare anche che è un settore in forte espansione. I nostri competitor, sì, possono essere quelli che hai menzionato te, ma la verità è che se guardi con una visione allargata, i nostri competitor sono le carte di credito. Io a 25 anni o prima il mio sogno era avere la carta di credito, no, non so se si possono fare nomi, no? Però quella gialla o platino, eccetera. Adesso però vedo che i ragazzi di oggi dicono: perché devo avere una carta di credito se posso avere ScalaPay? Tanto mi permette di fare lo stesso e non devo pagare costi, non c'è il canone mensile, non ci sono interessi, a costo zero. Quindi da lì stiamo prendendo tantissime quote di mercato. Poi rispetto ai nostri competitor, sì, ovviamente ci differenziamo, e ti dico, sull'Italia valgono tantissimo le relazioni. Non è solo acquisire il cliente, quindi il team vendite, ma anche poi gestirli, supportarli, aiutarli con le loro necessità. Io faccio il CFO di titolo, ma la verità è che con i nostri partner sono al telefono tutti i giorni per capire quali iniziative, cosa fare. Sai, diciamo che gli altri competitor sono dei metodi puramente di pagamento, non so se è presente, ma hanno la loro visione e fanno solo quello specifico prodotto, quantomeno in Italia o in Europa. Noi invece comunque cerchiamo di essere inclusivi, non solo pagamenti, anzi ti do un'anticipazione, lanceremo un altro servizio nei prossimi mesi che sarà veramente innovativo.
E la cosa incredibile è che, insomma, ScalaPay ha solamente un anno e mezzo, avete già 50 impiegati, la vostra valutazione è aumentata di 20 volte in poco più di un anno. Come si fa a crescere un'azienda così rapidamente?
È impressionante, sì, quello che abbiamo fatto. Tra l'altro, tra poco annunceremo i nostri numeri di valutazione e aumento di capitale. Però, come dicevi, no? Come si fa a crescere velocemente? Forse anche quello di essere umili, andare a testa bassa, no? Come un sottomarino, noi siamo stati nascosti, non so se ci sono pochissime notizie su di noi in giro, solo recentemente qualche articolo, adesso ho accettato di fare questa intervista, ma per il primo anno davvero. In Italia è facile, è un mercato più piccolo rispetto al Regno Unito, California, dove c'è tantissima competizione. In Italia fai una piccola cosa, magari ti notano, ti monti un po' la testa e ti fermi. Noi invece siamo stati zitti, abbiamo detto non vogliamo assolutamente pubblicità, marciamo a testa bassa, non diciamo, poi si vedono informazioni, chi ci supporta, qualche informazione in giro già c'è, però continuiamo a crescere, continuiamo a generare idee e metterle in pratica. E ripeto, le idee tanti ce l'hanno, i fatti poi sono la differenza rispetto a chi non ce la fa.
Secondo te qual è la parte più complicata di scalare comunque a questa velocità, soprattutto anche in un momento in cui si deve lavorare da casa, tra l'altro?
Sì, guarda, è quella un po' di definire le priorità. Ci sono tantissime cose da fare, io a volte mi perdo. Anche io faccio degli errori, ne facciamo tutti, ci perdiamo con delle cose poco rilevanti, però veramente darsi un'agenda, darsi degli obiettivi e focalizzarsi solo su quelli. Soprattutto all'inizio, per un annetto non abbiamo avuto né contabilità né risorse umane interna, gestivamo tutto come potevamo, magari con qualche errore da rimediare poi in futuro. Però qual è la cosa importante per ScalaPay? Acquisire nuove partnership, no? nuovi brand e aumentare i volumi. Quindi abbiamo pensato solamente a quello, tutto il resto era poco rilevante. Poi dopo prendi customer service, il commercialista interno, il controller, le risorse umane che ti fanno i contratti, ma all'inizio ero anch'io a scrivere i contratti, rivederli e firmarli. Poi la distanza è un problema, vero? Però con Zoom, con gli altri sistemi di videocomunicazione, ti aiuta tantissimo. Quindi l'importante è avere gli incontri regolari ed essere inclusivo con il team. Nessuno si preoccupa che i nostri componenti del team non lavorino, ma appunto inserirli, renderli partecipe di questa storia che stiamo costruendo.
E ci sono stati appunto magari momenti particolarmente difficili o un aneddoto che ci puoi raccontare di cosa vuol dire appunto crescere così rapidamente?
Ah sì, guarda, innanzitutto devi accettare che tante cose che fai le sbagli, e anzi la cosa importante è rendersene conto il prima possibile e non andare troppo avanti e avere la testa dura, l'orgoglio. E quante volte io ho detto facciamo in un modo, poi tutti i numeri mi davano torto e lì devo dire ragazzi scusate ho sbagliato, e rientro e cambio direzione. Ma questo su tipi di prodotto o anche su gestione del nostro rischio, perché poi sai il tasso di insoluto è importante, a volte sai ci siamo presi delle batoste perché abbiamo deciso di dare o meno credito a determinati tipi di cluster, no? Di gruppi di persone, poi lì te ne accorgi e cerchi di modificare la strategia. Poi un momento difficile sicuramente è stato quello del Covid, dove noi eravamo in pieno aumento di capitali, e lì sai l'Italia dopo la Cina sembrava essere l'unico paese affetto, no, da questa pandemia, da quella che poi si è rivelata una pandemia. Era fine febbraio, inizio marzo, durante la nostra raccolta, sai, nessuno voleva mettere più un euro nella società, in più dovevamo lasciare il team a casa, e a marzo forse eravamo in 10 persone nemmeno, e non lavorare assieme era difficile, non avere capitali era difficile, e fortuna che alcuni comunque ci hanno creduto, siamo stati forti, siamo stati in gamba e ne siamo usciti più forti di prima, perché poi come vi dicevo il Covid effettivamente ci ha aiutato e ha dato un boom di volumi dove abbiamo avuto una crescita del più del 100% mese su mese. Quindi se il mese marzo abbiamo fatto 100, aprile abbiamo fatto 200 e così via.
Te immagino che per una società così giovane un momento così complicato deve essere stato difficile da gestire, però appunto si è rivelato una forza. E un'altra cosa che mi viene in mente è la cultura aziendale, che è ovviamente una parte molto importante di costruire una società. Ti volevo chiedere come fate a mantenerla crescendo così velocemente con un team che, se non sbaglio, è sparso in 5 paesi diversi.
L'essere inclusivi con tutti, quindi sì, ok, prendere delle decisioni, ma anche prenderle tutti assieme, organizzare degli incontri almeno settimanali con tutto il team, ascoltare tutti, non solo dare direzioni, quindi capire quali sono i problemi nell'angolo più remoto in Australia o in Germania o in Irlanda, prendere quelle informazioni, discuterle, poi andare a ottimizzare la struttura. Poi facciamo anche dei piccoli incontri con ogni settore, ogni segmento del team. E un'altra cosa interessante che abbiamo introdotto da poco, una volta a settimana diamo 30 minuti ad ogni componente del team, uno per settimana, dove questa persona ci può raccontare la sua storia, cosa fa Scalapay, ma anche cosa fa fuori Scalapay, quali sono gli hobby, come vive la vita, cosa vorrebbe fare, eccetera. Questo è interessante, e poi raccogliamo le informazioni per magari aiutare questa persona a esaudire i suoi desideri.
Bello, mi piace questa cosa. Sì, così ti aiuta anche a conoscere tutti, perché immagino che state assumendo persone rapidamente, quindi vi perdete anche componenti della squadra, se no.
Sì, no, esatto, ti rendi conto, poi chiediamo di fare anche una breve presentazione, il classico pitch, no, in PowerPoint con qualche immagine, e scopri tante cose anche in comune, no? Chi magari faceva parte di un gruppo musicale, no? Suonava la batteria, e poi abbiamo un altro chitarrista. E sai, è un modo di l'australiano entra in contatto con il francese, magari non lo sapevano nemmeno di avere gli stessi hobby.
Invece ti volevo fare una domanda un pochino più generale. È bello per noi sentire una società italiana e un italiano che parla di scale up a questa rapidità, e dobbiamo dire che non ne vediamo tantissime di società che crescono alla vostra velocità in Italia. Secondo te manca un po' la cultura della scale up in Italia, e secondo te si potrebbe coltivare, e se sì, come?
Guarda, io mi reputo sempre un po' fortunato, nel senso che è stata la mia prima startup e finora almeno sta andando bene. Tante volte anche i miei co-founder, loro in Australia, hanno provato due volte vendendo torte, ora non ricordo, due piccoli business, e non ha funzionato. Quello che loro mi dicono è appunto forse avevamo troppe idee, ma non prioritizzavamo, non sapevamo dare l'importanza a certe cose, come magari io sono stato in grado di aiutarli. Quindi sì, lo scale up è, ripeto, dare le priorità, non pensare ad avere un prodotto perfetto dal giorno uno, ma andare avanti, proprio lanciare la palla e rincorrerla come una partita di calcio, non lo so, in contropiede, e poi se qualcuno, no? Ritornando all'esempio del calcio, se qualcuno ti butta a terra è un errore, capisci, ti rialzi, però sempre guardare indietro, capire gli errori e poi correre su nelle direzioni che ti sei dato senza poi troppe distrazioni.
E secondo te il fatto che i tuoi due co-founders avessero già fallito con due società prima ha aiutato la cultura dello scale up? In un certo senso, perché avevano magari meno paura o sapevano che se sfallisci puoi comunque ricominciare?
Sicuramente, poi magari è un discorso da approfondire con loro, ma io ti dico, sulla mia pelle, ScalaPay va bene quello che abbiamo fatto, ma potessi tornare indietro farei il 50% anche di più delle cose in maniera completamente diversa. Ci è andata bene finora, ma sai, dico, la prossima società, pensi già al futuro, potrebbe andare ancora meglio, perché quello che ho imparato ora ti permette di evitare errori, di evitare perdite di tempo e crescere non 20 volte in un anno e mezzo, ma magari crescere per 40 volte.
Passiamo un po' alla parte consigli. Se potessi tornare indietro nel tempo e cambiare qualcosa nel tuo percorso di studi o lavorativo, faresti qualcosa diversamente?
Guarda, in linea di massima no, sono contento dei miei studi perché... Poi sai, ogni singola sfaccettatura c'è una storia dietro e quindi alla fine sono contento sia a livello di formazione universitaria e poi anche lavorativa. Magari una cosa, potendo tornare indietro, io ho fatto 5 anni alla Bocconi, triennale più il master, no? La specialistica. Magari ti direi, guarda, vivendo poi all'estero, 3 anni di università possono essere... abbastanza. Mi farò qualche nemico in Italia, so che tanti ti dicono no, la specialistica è fondamentale. Per me è stato fondamentale perché nel frattempo ci ho messo uno scambio, un exchange in Brasile di 6 mesi, un campus abroad di 2 mesi a Hong Kong e Taipei e uno stage a Shanghai di altri 6 mesi, quindi quei 2 anni li ho fatti praticamente all'estero. Mi ricordo che ho lasciato la mia casa a Milano e sono stato in giro e ho fatto gli esami in giro, però ero pronto appunto per il mercato e non me la sentivo più di stare a Milano. Però sono 2 anni. 2 anni di vita interessanti che mi hanno formato, se vuoi mettere a livello professionale 2 anni persi, perché potevo iniziare a lavorare a, cos'era, 21 anni invece di 23. Comunque presto, però, sai, proprio se devo trovare il pelo nell'uovo.
Sì, assolutamente, c'è una cultura completamente diversa degli studi, soprattutto nel mondo anglosassone, perché Francia e Italia sono molto simili, che devi fare questi master, questi studi lunghissimi. È vero che in certi settori, tipo io che lavoravo nel marketing, fare la specialistica e studiare 5 anni non ha nessun senso. Lavorare 2 anni in più ti permette di essere più competitivo.
Sì, guarda, io un suggerimento magari che posso dare, spero che poi sentirà questo podcast, il nostro financial analyst bocconiano, laureato con la triennale, stava per fare il master, l'ho convinto a venire con noi, lui è la quarta persona nel team e con noi da un anno e mezzo, giovanissimo, 22 anni, ma l'esperienza che sta avendo con noi ogni giorno, cioè, mi ringrazia, ma sai, la formazione... Avessi potuto, no, io lavorare con una persona di, quanti anni ora? 34 anni, con 10 anni di esperienza a Londra, e lui è il mio braccio destro, quindi tutto quello che ho imparato io lo sto trasmettendo, e con tanto di rispetto per la Bocconi o qualsiasi altra università, la formazione che gli sto dando io per questo poi settore di startup, scale up, financial, eccetera, non l'avrebbe mai potuta avere altrove. Spero rimarrà con noi tanto tempo, ma anche se dovesse andare via in una banca, ha già la formazione, in una società di consulenza, ha già la formazione in una multinazionale. Spero abbia, non conosco bene le multinazionali, però credo abbia le basi poi per farlo.
E invece che consiglio daresti alle persone che si sentono magari un po' bloccate nel lavoro in cui sono adesso? Cioè magari per ragioni di soldi devono rimanere, oppure pressione sociale o tempo che hanno investito nella loro carriera fino adesso. Che consiglio daresti a qualcuno che sente così, magari vuole cambiare ma non riesce a fare quel salto?
In Italia soprattutto che c'è questa mentalità del posto fisso, tante volte faccio dei colloqui e mi chiedono ma il posto è a tempo determinato o indeterminato, anche perché poi purtroppo in Italia ci sono ancora contratti a tempo determinato, però quello che dico è a Londra in verità i contratti sono indeterminato, ma poi la verità è che sono determinato, perché con 1 mese o 3 mesi di preavviso vieni mandato a casa o te ne vai senza TFR o altre cose che ci sono in Italia. Però io lo vedo come un beneficio, non come una cosa negativa, perché c'è tanta mobilità nel lavoro e dovrebbe esserci anche in Italia. Io in 10 anni di carriera ho cambiato già 4 aziende. Inizio a Barclays, dico questo è il lavoro della mia vita, sono felicissimo, e dopo qualche mese dico ah no, mi stanca, voglio fare altro. Ma perché c'è mobilità sul lavoro? Vado a Goldman, idem, dopo qualche mese voglio fare altro, vado nel fondo, voglio fare altro, ora Scalapay sono quasi 2 anni e sono contentissimo, voglio non se ne parla di uscirne, di vendere, eccetera. Stiamo costruendo qualcosa di importante, però sì, il suggerimento è assolutamente rischiate, perché la mia vita è stata una montagna russa, no? Delle montagne russe, e alti, bassi, momenti di depressione totale, quando, non dico il momento della mia carriera, però ci sono stati dei momenti in cui dicevo ma ho sbagliato totalmente strada, dovevo fare qualcos'altro. Però se non rischi, rimani lì. Anche il fatto di aver lasciato il fondo, e non è stato quello il mio momento di depressione, mi ha permesso di aprire le idee, e forse non ci avrei mai pensato a Scalapay avendo se il mio lavoro fisso con 8 ore, 10 ore al giorno, perché ero talmente in una posizione sicura, senza preoccupazioni, in cui lavoravo, portavo lo stipendio a casa, il bonus a fine anno, ed ero contento così. Invece darti delle sfide ti permette poi di fare la differenza. L'imprenditoria e rischiare, ma non per forza imprenditoria, anche se lavori in un lavoro da dipendente, vuoi fare un salto di qualità, devi metterti in gioco e devi prenderti questo rischio. A breve termine magari vedi più cose negative che positive, però sono sicuro che nel 99% dei casi, se poi ti guardi indietro dopo 2 anni, sarai soddisfatto della tua decisione. Almeno così è stato per me.
Cos'è la cosa che ti emoziona di più o che ti dà più soddisfazione nel tuo nuovo lavoro, in questo nuovo percorso di imprenditoria?
È quella che il tuo lavoro viene riconosciuto, vedi effetti immediati, soprattutto quando lavori nella classica multinazionale o banca d'affari, ti dicono che sei poi non so il termine in italiano, perdonatemi, un pezzo della macchina, no? Piece of the machine, quindi un pezzettino, un componente di una struttura ben più grande, quindi che tu vai in vacanza o non vai in vacanza, non cambia nulla. Che tu resti a casa un giorno, lavori, tanto ne trovano un altro, cioè puoi aggiungere valore, però alla fine uno vale l'altro, e te lo fanno anche notare che non sei indispensabile. Io ho provato a farmi una mini settimana di vacanza quest'estate, ma ho praticamente sono finito a lavorare tutti i giorni e provavo di break, no? Dove facevo un po' di kitesurf, però per il resto si lavora, ma non è un peso, questa è la cosa bella. Cioè io faccio fatica adesso ad andare in vacanza, perché sono talmente contento di quello che sto facendo e non voglio lasciarmi nulla indietro, ma così come tutti i componenti del team, e ti gratifica questa cosa.
Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Per chi ci ascolta sa cosa sta per arrivare, perché chiudiamo sempre con la stessa domanda. E ti volevamo chiedere, secondo te, in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso imprenditoriale?
Sì, guarda, io italianità professionale poca, perché sono cresciuto professionalmente all'estero. Però sai, quelle relazioni, quel modo di porsi che hai come italiano, io lo vedo qua a Londra o in altri posti del mondo, sicuramente aiuta. Sai, ora non la metto come una questione di nazioni, ognuno ha il suo background, no? Con la sua cultura, i propri pregi, però per me mi ha aiutato il sapermi un po' arrangiare, mi ha aiutato un po' il saper gestire le relazioni, andare avanti, sai, senza, non ho bisogno di un contratto, basta una stretta di mano, e per me è la cosa più importante di tutte. Poi le formalità arriveranno dopo, un po' come Scalapay, pensiamo ai fatti e poi non ti preoccupare, il resto si risolve dopo.
Quei rapporti umani all'italiana che sono bellissimi da coltivare sia sul lavoro che fuori. Guarda, grazie mille Raffaele, come ho detto siamo arrivati alla fine, è stato veramente interessante poter parlare con una persona che sta lavorando a crescere una realtà così velocemente, che sta un po' portando la cultura delle scale up in Italia, e speriamo che questo podcast possa essere di ispirazione a tutti quelli che stanno cercando di farlo o che in generale vogliono sentire come funziona questo mondo e cosa c'è dietro. E a tutti quelli che ci ascoltano, finalmente, se vedrete Scalapay sui vostri e-commerce preferiti, sapete cosa c'è dietro e chi lo sta costruendo.
Grazie mille Ines, grazie mille Camilla.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.